Ave Maria e benvenuti alla puntata di questa sera di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. E riprendiamo le nostre riflessioni sulle ultime persecuzioni. Siamo ormai prossimi all'editto di Costantino, all'editto di Milano, quindi sta per finire l'età dei martiri. Ma queste ultime persecuzioni abbiamo visto che sono state di fatto le più dure, le più spietate, le più capaci in un certo senso di vincere la resistenza di molti cristiani. Abbiamo visto infatti la volta scorsa come la durezza della persecuzione, la inesorabile, diciamo, precisione con cui la polizia romana cercava e obbligava i cristiani di tutto l'impero a tradirsi, a venire allo scoperto, impedendo loro, diciamo, di sfuggire alla identificazione, alla pressione, se non fuggendo proprio nelle caverne, nei boschi, nei luoghi più disabitati. Quindi siamo di fronte a qualcosa di straordinario per violenza, vastità e intensità della persecuzione. Ebbene, abbiamo visto come in nessun'altra persecuzione, in quest'ultima grande persecuzione, si ricorre agli strumenti più barbari, più duri, alle torture più raffinate o più violente per piegare i cristiani, cioè per spingere i cristiani ad apostatare, a rinunciare alla loro fede, a tradirla e a bestemmiare quindi il nome di Dio. Ecco che nello schema classico che abbiamo più volte ricordato, se il cristiano non si piega a sacrificare all'imperatore, non si piega a buttare il granello d'incenso sul tripode, dove in un braciere, appunto, vi è la brace nella quale viene posto il granello d'incenso davanti ai giudici e al popolo acclamante, urlante, che odia i cristiani stessi. Il cristiano veniva messo ai tormenti, veniva torturato fino a che non cedeva o, se davvero risultava impossibile piegarlo con le violenze e con la tortura, fino alla condanna a morte e alla sua esecuzione, spesso barbara e dura quanto le torture che l'avevano preceduta. Oggi concludiamo queste riflessioni sull'ultima grande persecuzione, si intende sull'ultima grande persecuzione romana, perché di fatto sappiamo bene che la Chiesa non cesserà mai di essere perseguitata, in nessuna età, in nessun secolo i cristiani possono universalmente, diciamo così, vivere veramente in pace. Abbiamo innumerevoli altre persecuzioni che, anzi, in un certo senso aumentano nell'età moderna e contemporanea, soprattutto nel Novecento. Ma detto questo, facciamo due operazioni oggi. La prima è una serie di puntualizzazioni su una delle tante condanne che vengono escogitate dai persecutori romani contro i cristiani che rifiutano di apostatare, la condanna ad metalla, cioè alle miniere. Abbiamo accennato alla gravità, alla durezza di questa particolare condanna, ma oggi facciamo delle puntualizzazioni che possono ancor meglio farci capire quanto fosse severa questa condanna. Fatto questo, passeremo ad affrontare storia analiticamente, sia pure in breve tempo, la storia di un grande martire di questa persecuzione, dell'ultima persecuzione, cioè Sant'Adriano di Nicomedia, che insieme alla moglie diede prova di una leggendaria, diciamo, fermezza di fronte alla persecuzione e che appunto morirà martire, è bruciato vivo e sarà celebrato in modo particolare dalla Chiesa greca, ma anche dalla Chiesa d'Occidente, dalla Chiesa cattolica romana, con numerose testimonianze appunto liturgiche e diciamo archeologiche. Partiamo dal primo tema, cioè approfondiamo, perché è interessante sotto più di un punto di vista, la particolare condanna che veniva inflitta a molti cristiani, la condanna ad metalla. Ad metalla, letteralmente ai metalli, insomma, con allusione all'estrazione nelle cave di metalli preziosi o comunque utili all'apparato produttivo romano, argento, ferro o altre cose del genere, ma spesso questa condanna, anche se chiamata ad metal, era riferita a miniere, in realtà, per esempio, di marmo, ma il termine non cambiava. Ad metal vuol dire alle miniere o alle cave, se si trattava di estrarre pietra, marmo in particolare, dalle miniere italiane o di altre zone. Ebbene, questa condanna non è una condanna qualsiasi. Dopo la diretta condanna a morte, era considerata la condanna più dura che si potesse dare a una persona. È una condanna che viene introdotta piuttosto tardi nella storia romana, in particolare da Tiberio, l'imperatore Tiberio attorno all'inizio del secondo decennio d.C. Da Tiberio in poi abbiamo testimonianza appunto di questa particolare condanna, che non è inventata per punire e perseguitare i cristiani, ma soprattutto per imprigionare e sottoporre a lavoro forzato particolarmente gravoso i servi ribelli, cioè gli schiavi ribelli, e in generale chi insorgesse contro l'autorità costituita dello Stato. Ebbene, cosa voleva dire? Essere condannati alle miniere, cioè alle cave di metalli o di pietra dell'impero romano. Dicevamo, dopo la condanna a morte era la condanna più dura che fosse possibile infliggere a un uomo, perché le condizioni di vita in queste miniere erano semplicemente proibitive, erano impossibili. Erano durissime, in quanto condannato veniva prima di tutto flagellato, quindi c'era già una pena che non di rado portava alla morte in se stessa, perché la flagellazione romana non prevedeva limiti di colpi come quella ebraica, e la persona flagellata poteva in sostanza essere colpita a piacimento da parte degli aguzzini che eseguivano la pena. Quindi già solo per la flagellazione la persona si ritrova in condizioni di gravissima debilitazione fisica. E se sopravviveva alla flagellazione e alle ferite che la flagellazione produceva, era già in un certo senso un miracolo. Quindi basterebbe dire questo per capire che si iniziava non semplicemente lavorando nelle miniere, ma con una terribile, atroce tortura che non aveva quasi eguali. Quindi la persona, il cristiano condannato ad metal, veniva flagellato, successivamente veniva rasato per metà del suo capo, cioè gli venivano tagliati i capelli a metà, diciamo, della testa, erano i cosiddetti semitonsi, cioè una tonsura che scopriva metà della testa, che era umiliante, e veniva praticata perché in questo modo la persona praticamente era riconoscibile come condannato alle miniere. Quindi, ad esempio, era impossibile la fuga, perché se una persona fosse fuggita con i capelli tagliati in questo modo, sarebbe stata appunto immediatamente identificata come un galeotto fuggitivo e quindi arrestato e punito severamente. Ma oltre alla flagellazione e alla tonsura, diciamo, della testa, tale da permettere un facile riconoscimento del condannato, la persona veniva marchiata a fuoco con un marchio da bestiame quasi, e questo marchio a fuoco non di rado anche sul volto, sulla fronte, la guancia, comunque su un punto visibile del corpo, non solo sfigurava il condannato, perché la marchiatura a fuoco lasciava una profonda, atroce traccia e cicatrice molto pronunciata che di fatto era incancellabile, ma a sua volta fungeva da ulteriore elemento utile a evitare la fuga di queste persone, perché era impossibile appunto nascondere queste cicatrici. In terzo luogo, i condannati venivano incatenati con pesanti catene ai piedi, quindi due piedi erano congiunti da pesanti catene con 2 gradi, diciamo, di peso delle catene. C'erano catene più pesanti, e in questo caso era proprio la condanna in senso più stretto ad metal, era la condanna più dura, la condanna più grave, quella che più facilmente portava alla morte, anche proprio per il peso terribile di queste catene che legavano i piedi, o il secondo tipo di incatenamento era in opus metallum, cosiddetto, dove non cambiava nulla se non che la catena usata era più leggera di quella utilizzata per i condannati ad metallo. Quindi c'erano lievi differenziazioni, appunto quelle che ho ricordato. Ma i piedi, oltre che da queste grandi catene, erano tenuti distanti obbligatoriamente da una sorta di tavola che veniva collegata alle due caviglie, quindi la persona era letteralmente impedita di fare movimenti liberi se non faticosissimi passettini con questi piedi bloccati e incatenati che da soli, me bloccati in questo modo, rappresentavano un'atroce forma di tormento, cioè avere le due caviglie collegate in questo modo. Con questa sicella e queste grandi catene era da sola una tortura atroce, perché appunto non solo in questo modo appunto era ovviamente impossibile la fuga, ma gli stessi movimenti anche minimi, i movimenti legati alle necessità del lavoro che poi descriveremo, venivano sostanzialmente impediti. Era più facile perdere l'equilibrio, non si poteva appoggiare bene appunto sulle gambe, era difficile andare da un punto all'altro, qualunque movimento era lentissimo. Si cadeva con estrema facilità, quindi se anche non si fossero fatte lavorare le persone, rimanere con i piedi perennemente congiunti in questo modo era da solo qualcosa di psicologicamente difficilissimo da sopportare, qualcosa di atroce. Si può dire che sia una tortura psicologica continuata che dura quanto la vita del condannato stesso, che poi non c'è praticamente riposo, non c'è requie, non c'è un momento del giorno o della notte in cui la persona possa appunto avere un attimo di sollievo da questo bloccaggio terribile, atroce dei piedi stessi. Ebbene, così bloccati, i condannati, oltre a ciò, vengono volutamente, in modo scientifico, lasciati con un vitto, cioè insufficiente, con del cibo volutamente scarso, poco nutriente, poco vario, della peggior qualità, sono in sostanza sottoalimentati. Non dimentichiamo che nessun lavoro in assoluto è più duro di quello che si fa nelle miniere. Significa muovere grossi martelli, il peso anche di 5 kg, per ore e ore al giorno, per un tempo interminabile, muovere picconi, badili, pale, spostare pietre, far rotolare macigni, sgretolare pietre più grosse in pietre più piccole. Questo lavoro è talmente dispendioso in termini energetici e calorici che più di ogni altro esige un'alimentazione particolarmente buona e abbondante. Per cui, per usare categorie moderne, una persona che fa un lavoro così potrebbe avere necessità anche di 5.000 calorie al giorno, cioè non esiste un lavoro più faticoso. E invece, lungi dal dare il cibo che sarebbe stato necessario, il condannato è oppresso anche dalla fame perenne, da una fame divorante, continua, perché l'organismo, per il durissimo lavoro che fa, esigerebbe un forte apporto calorico e nutritivo, e invece viene tenuto volutamente sottoalimentato. E questo chiaramente diventa un'ulteriore tortura, perché a una persona che fa un lavoro pesante negare poi il cibo è davvero una forma di tortura. Solo che questa tortura, chiamiamola psicologica, durava anni e anni e anni, durava fino alla morte. Quindi immaginate lo shock per un cristiano arrestato e appunto condannato ad metalla per la sua fede cristiana, che si trova per anni a vivere in queste condizioni. E ad aggravare ulteriormente la situazione di queste povere, diciamo, di questi poveri prigionieri, di questi martiri, grandi martiri, gli era un vestiario molto leggero e insufficiente, che di fatto non riparava minimamente al freddo d'inverno e lasciava la persona esposta appunto anche al freddo. E a completare questo quadro vi è l'obbligo che avevano i condannati di dormire in questi ergastula in cui venivano rinchiusi senza alcun giaciglio, cioè in sostanza li si opprime anche obbligandoli a dormire sul terreno e quindi a soffrire, diciamo, a soffrire di un sonno inevitabilmente disagevole, inevitabilmente interrotto, insomma non riposante. Per cui assenza di cibo, carenza di cibo, carenza di vestiario, carenza di giacigli, e notate, stiamo chiedendo proprio le cose più elementari, se volete, e infine carenza appunto di cibo, cioè e di ogni altro prodotto che potesse essere utile. Voi capite che una condanna così, una condanna ad metallo, è praticamente una condanna a morte. Solo che una morte prolungata nel tempo, per mesi, anni, se, nell'assoluta opacità anche diciamo giuridica, non c'è nessuna sentenza impugnabile che permetta di opporsi a questa oppressione. Aggiungiamo che il lavoro nella miniera in sé di una durezza appunto spaventosa, che viene condotto in ogni condizione climatica, sotto la pioggia, sotto il sole, nel caldo più terribile dell'estate, e questi schiavi, perché di fatto quei cristiani chiusi nelle miniere sono equiparabili al 100% degli schiavi, vivono con molti secoli d'anticipo la schiavizzazione delle vittime della repressione politica, per esempio nei campi di concentramento del Novecento, dei regimi totalitari, cioè come se il lavoro forzato tipico dei campi di concentramento del Novecento trovasse nelle miniere romane una sorta di sua prima spaventosa manifestazione. È chiaro che in queste condizioni pochi potevano sopravvivere e la condanna ad metalla era in pratica una condanna a morte, anzi si viveva così male che la morte forse giungeva per molti dei martiri come un agognato ultimo desiderio. La cosa interessante è che le testimonianze storiche che abbiamo su questa particolare forma di condanna, una delle più brutte, delle più dure pene, insomma, che potesse essere escogitata contro i cristiani, vi è la incredibile generosità delle comunità cristiane. Abbiamo diverse testimonianze di come i vescovi sono invitati incessantemente a raccogliere cibo, indumenti, medicine, qualunque cosa possa essere utile per i fratelli cristiani che sono oggetto appunto di persecuzione, che sono nelle miniere. Nasce una sorta di ideale, proprio miniera, chiedo scusa, missione volta verso i prigionieri delle prigioni che stiamo descrivendo. Il mondo delle diocesi cattoliche, appena uscito dalla persecuzione terribile che abbiamo descritto, è un mondo dove appunto, oltretutto, tutto è aggravato dal fatto che la condanna non ha un limite, la condanna è sostanzialmente illimitata, la persona sa che, per così dire, non uscirà mai da quel tipo di attività, da quella particolare violenza della oppressione che subisce. Quindi la persona condannata ad metalla perdeva ogni diritto civile e politico, diventava una sorta di soggetto inesistente, separato dal corpo sociale, privo di qualunque diritto o facoltà e consapevole che la condanna era in sostanza destinata a prolungarsi fino all'ultimo momento, ecco, non ci sarebbe stato nessuna requie a questa violenza imperiale contro la Chiesa cristiana. La cosa bella però, perché Dio, se permette un male, lo fa sempre in vista di un bene maggiore, qual è? È che la comunità cristiana, vedendo partire migliaia e migliaia di martiri e allontanarsi verso questo destino atroce, la comunità cristiana, i vescovi delle diocesi presso le miniere, si attivano e abbiamo commoventi testimonianze di come chiedono a tutti, ai fedeli, al clero, di formare da dar corso a delle raccolte di fondi molto ricche per i martiri che stanno penando nelle miniere, e a questi martiri viene portato appunto tutto ciò che di buono, di gioioso, di divertente, ecco, ci possa essere. Dicevo, i vescovi ordinano raccolte di cibo e di tutti gli altri beni che possono essere utili ai condannati, e ci sono testimonianze di straordinaria generosità dei cristiani che si stringono intorno ai loro martiri e portano portano, laddove possibile, cibo o vestiario in modo, sostanzioso. Quindi c'è una fortissima solidarietà della comunità cristiana verso i più miseri fra i loro fratelli, coloro che gemono nelle miniere, gemono in queste terribili miniere che sono tutte, si può dire, un ossario di martiri cristiani. Ecco, con ciò noi potremmo concludere ricordando solo un particolare abbastanza interessante, che quando una donna veniva condannata a questo, diciamo, esilio forzato, in queste immense dispense, ad esempio, dicevo, quando venivano condannate a questa pena particolare le donne, perché anche le donne potevano essere condannate ad metalla, normalmente non intervenivano nei lavori fisici più pesanti, ma svolgevano tutti i compiti, spesso molto gravosi, legati al funzionamento della miniera stessa, quindi preparazione cibo e in generale tutte le attività che appunto contribuivano a permettere lo svolgersi della estrazione di metallo prezioso dalle miniere, di metalli preziosi o di altri, insomma, elementi che venivano estratti dalle miniere stesse. Quindi c'è una gara di solidarietà fra i vescovi cattolici che raccolgono nelle loro diocesi tutto ciò che è possibile. C'è un caso famoso di San Cipriano a questo proposito, che appunto aveva operato con tutta la sua forza per permettere di ricevere appunto ai prigionieri nelle miniere tutto ciò che loro occorreva. Ecco che il martirio ha sempre questo volto di luce nei primi secoli. La comunità si stringe intorno ai suoi martiri, li sostiene, li nutre, li sfama, li medica, li copre. C'è una paventosa gara di amore, di solidarietà verso i prigionieri che sono stati condannati appunto ad metalla. E molti di questi martiri o confessori della fede, diciamo, se non muoiono nelle miniere, siederanno poi ai grandi concili che si svolgeranno di lì a poco dopo l'editto di Costantino, e che definiranno in modo solenne e formale appunto tutti gli atti per noi più interessanti. Ecco, direi che con questa precisazione, con l'evocazione della durezza della condanna di metallo, abbiamo appunto in sostanza concluso la nostra puntata. Sottolineo e ribadisco come sia interessante osservare quanto quello che abbiamo detto assomiglia alle condizioni di vita nei campi di lavoro forzato che abbiamo più volte citato, sia nel mondo antico, classico, greco-romano, sia in epoche più recenti, come ad esempio una serie di testi che appunto sono stati trasmessi. Credo che la lezione più importante che traiamo da questo episodio storico, da questo particolare delle persecuzioni, cioè la condanna alle miniere, sia essenzialmente per noi che viviamo in Occidente oggi, capire sempre meglio quale è la grandezza del dono della fede, se pensiamo a persone che hanno accettato queste prove che duravano anche decenni, piuttosto che abbandonare la loro fede. Ebbene, credo che a noi venga uno sprone straordinario a riscoprire la bellezza del cristianesimo e a abituarci all'idea che piuttosto è meglio anche subire il peso dell'oppressione di uno Stato nemico di Cristo, è comunque cosa migliore che non, diciamo, per paura di questa oppressione, rinunciare all'amicizia con il nostro Signore stesso. Direi che chiudiamo qui, abbiamo approfondito la condanna particolare usata contro i cristiani che rifiutano di apostatare della condanna ad metalla, abbiamo visto la perversità del legislatore romano che crea uno strumento veramente atroce di oppressione, e abbiamo visto però come Dio scrive anche sulle righe storte: lui ha permesso questa persecuzione e lui suscita i grandi santi che appunto riescono a riforgiare, a manifestare la propria santità proprio in virtù della durezza delle loro condizioni di vita. Ecco, ci fermiamo qui questo chiarimento sulla condanna alle miniere e rimandiamo alla prossima puntata la vita del martire Sant'Adriano. Grazie a tutti per aver partecipato a Parliamo di Cultura, grazie alle suore francescane dell'Immacolata che curano la trasmissione e buona domenica a tutti gli ascoltatori.